Arriva il momento della partenza. Parto da Verona. Solo nel primo giorno percorro quasi un migliaio di chilometri.
Nel 2022 il mio compagno di viaggio non poteva venire, io volevo andarci a tutti i costi, quindi ho detto va bene, parto da solo. E poi ho detto no, non parto da solo, parto con mio papà e il Vispone.
Storie di adesivi posizionati a favore di Panorama e di ceneri al campo da golf, in una puntata che si intitola L'ultimo viaggio con papà.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa settimana, esattamente lunedì, abbiamo cominciato con una storia che raccontava di un rapporto padre-figlio e in mezzo c'era una vespa. Ebbene, sembra un caso e lo è, assolutamente. Oggi vi raccontiamo una storia che non riguarda un passato remoto, la vespa del padre, ma riguarda un presente molto attuale di un viaggio fatto verso Capo Nord, quindi ce ne andiamo da quella Sicilia raccontata lunedì, andiamo nel profondo nord d'Europa, perché un figlio ha deciso di onorare la memoria di suo padre e del suo vespone, qui ecco c'entra la vespa del padre, facendo un lungo viaggio a Capo Nord e portando con sé degli adesivi. Non vi dico altro perché la storia è davvero molto interessante. E poi da Capo Nord e le motociclette ci spostiamo invece in un campo di golf e ci spostiamo in un'urna dove sono contenuti le ceneri del padre del protagonista, che come ultimo desiderio ha chiesto di essere sparso sulla 17ª buca del suo campo da golf preferito. È una puntata bellissima che si intitola L'ultimo viaggio con papà. Benvenuti. Sono il secondo di tre figli e posso dire che i nostri genitori ci hanno cresciuto senza farci mancare nulla, anche se, come tante altre famiglie italiane degli anni Ottanta, non si viveva proprio nell'oro, ma bisognava fare quadrare i conti per arrivare a fine mese. Mio padre in gioventù è stato un appassionato vespista e conobbe mia madre anche grazie a un Vespone, un 150 GS, con il quale girava in lungo e in largo il Triveneto. Devo ammettere che la sua passione per le due ruote l'ho ereditata proprio da lui, anche se curiosamente, oltre a guidare un motorino, non mi ero mai realmente spinto. A 26 anni mi laureo e inizio a intraprendere il mio percorso professionale. Pochi anni dopo, mio padre improvvisamente si ammala e nel giro di soli 3 mesi viene a mancare. Seppure fossi già adulto, la perdita di un genitore è una di quelle esperienze che poco o tanto ti segnano la vita per sempre.
Mio padre è una persona che si è veramente sacrificata tanto per la famiglia, ha fatto veramente tanti mestieri, tanti lavori, anche più di un lavoro contemporaneamente, e adoperava la Vespa sia per lavoro che per l'uso di tutti i giorni, fino ad andare a trovare dal Veneto in Friuli quella che dopo sarebbe diventata la moglie, cioè mia madre.
In quel periodo di confusione emotiva, con un grande senso di vuoto interiore, forse anche in preda a un momento di rabbia, finisco per prendere una decisione molto istintiva, anche se normalmente ritengo di essere razionale e riflessivo. Decisi di acquistare la mia prima motocicletta, era una Suzuki 650, per la quale tra l'altro non ero ancora abilitato alla guida. Nulla di straordinario come mezzo, la prima di una lunga serie di moto che avrei cambiato da lì a seguire. La mia prima vera moto, ma per certi versi anche la più significativa. Uno dei viaggi più ambiti dai bikers è quello verso il nord Europa e in particolare verso Capo Nord. Questo viaggio era anche un sogno di mio padre, sogno che purtroppo non ha mai potuto realizzare perché la famiglia impegnava tutte le risorse disponibili di tempo, ma soprattutto economiche. Passano gli anni, quasi 20, insieme all'esperienza motociclistica cresce sempre di più in me la curiosità e la voglia di raggiungere la meta, Capo Nord. Io però, al contrario di mio padre, non avendo né figli da crescere né particolari ristrettezze economiche, ho potuto e voluto realizzare il viaggio. L'obiettivo principale era di raggiungere l'isola di Mageroia e scattare almeno una foto con la mia moto sotto l'iconico mappamondo. La decisione di partire matura definitivamente in un'altra circostanza, particolarmente sfavorevole, la pandemia del 2020. 2 anni dopo, finalmente riaperti i confini nazionali e dopo un'attenta quanto scrupolosa pianificazione, parto in solitaria. Anzi no, partiamo in due. Io con la mia BMW 1250 e lui, mio padre, con il suo Vespone. Per l'occasione, infatti, faccio stampare una trentina di foto adesive della grandezza di una figurina che immortalavano mio padre sulla sua amata Vespa. Durante il viaggio le custodisco gelosamente nella tasca interna della giacca, a riparo da ogni intemperie, ma soprattutto vicino al mio cuore. L'idea è quella di tracciare il percorso verso nord, lasciando appiccicato qua e là qualche adesivo di papà, magari in occasione di un bel panorama o di un passaggio significativo. A questo punto del racconto voglio precisare che, prima di allora, non avevo l'abitudine di viaggiare da solo. Se vogliamo dirla tutta, forse non era questo il viaggio ideale per iniziare a farlo. Il chilometraggio impegnativo e gli imprevisti che sarebbero potuti capitare, soprattutto a nord del circolo polare artico, mi suggerivano cautela e di prevenire ogni forma potenziale di rischio. Tuttavia, la consapevolezza di essere accompagnato da mio padre, in un certo senso, mi donava una serenità inusuale, quanto inaspettata. Arriva il momento della partenza. Parto da Verona col buio nel mezzo di una notte di estate. Solo nel primo giorno percorro quasi un migliaio di chilometri. Le autostrade tedesche e danesi passano via lentamente, accompagnate da noia e forti indolenzimenti per le prolungate posture in moto. Basterà scorgere la Scandinavia per farmi passare quasi di colpo ogni forma di dolore. Svezia, Finlandia, soprattutto Norvegia si rivelano terre stupende, con ambientazioni naturalistiche da favola. Quando le circostanze lo permettevano, nelle brevi pause che mi concedevo quotidianamente, incollavo a qualche supporto stradale un adesivo di mio padre, orientandolo in maniera che si potesse godere il paesaggio. Circumnavigo fiordi, costeggio laghi, supero montagne e ghiacciai attraverso affascinanti cittadine nordiche caratterizzate da casette in legno di rosso colorate. Approdo a isolette incantevoli, collegate da tunnel sottomarini o da ponti ingegneristicamente imponenti. All'altezza del circolo polare artico, devio verso le isole Lofoten, uno dei posti più belli della Norvegia. In attesa del traghetto che collega le Lofoten con la terraferma, conosco Igor, motociclista e medico di Torino, che a sua volta era in viaggio per rivedere il figlio che lavorava nell'arcipelago norvegese. Ci sono certe amicizie nella vita che sono un vero e proprio dono. Non mi vergogno nel dire che quella nata con Igor viene subito percepita così. Ci raccontiamo affabilmente le nostre vicissitudini di vita e le inevitabili difficoltà di viaggio finora affrontate, finché, ad un certo punto, gli mostro gli adesivi di papà sul Vespone e lui, da padre, si commuove. Anche io rimango significativamente colpito per le analogie dei nostri due viaggi e anche per questo considero un vero e proprio dono questo nostro incontro. Scesi dal traghetto, io e Igor ci salutiamo, il tempo degli ultimi scatti insieme e via, le nostre strade purtroppo si dividono.
L'amicizia con Igor è un'amicizia particolare, un'amicizia giovane, perché è 2 anni che ci conosciamo, non posso dire di conoscerlo da una vita, anzi, però è una di quelle amicizie che è stata veramente subito importante. E abbiamo mantenuto i rapporti, tanto che abbiamo organizzato per quest'anno di tornare a Caponord in moto entrambi assieme, e quindi abbiamo organizzato un nuovo viaggio verso il nord. Partiremo lui, io e un terzo amico, che è un mio vecchio amico di vecchia data, che di nome Nicola.
Le analogie di viaggio padre-figlio non finiscono però qua. Conosco infatti 2 comaschi in viaggio anche loro, ognuno con la propria moto, verso Capo Nord. Ironia della sorte, sono padre e figlio. Gli ultimi 1000 chilometri verso nord vengono percorsi tra la pioggia, il vento e il freddo. Più si sale di latitudine e più il meteo diventa instabile, cambiando radicalmente in tempi brevissimi. Solo la comparsa, sempre più frequente, delle renne in strada suggerisce che l'obiettivo si sta avvicinando a grandi passi. Supero Alta, una delle città più a nord del mondo, finché giungo al tunnel di 7 chilometri che dalla terraferma norvegese introduce sull'isola. Ormai ci siamo quasi. Gli ultimi 15 chilometri li percorro quasi in apnea, colto da emozioni e da grande felicità. Il cartello dei 500 metri al sito di North Cap mi fa capire che ce l'abbiamo fatta. Io e mio padre, metaforicamente insieme. Attacco su un palo di metallo l'ultimo adesivo del Vespone e inevitabilmente piango di felicità. È il 5 agosto 2022 e siamo arrivati. Grazie papà per avermi accompagnato e protetto in questo mitico viaggio. Ora però dobbiamo girare le moto per percorrere i 5.000 chilometri che ci separano da casa.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story.
Sono Johnny Cash e Fiona Apple che cantano una versione tutta loro di Father and Son per chiudere la storia di Emanuele e per introdurre la chiacchierata con lui, ovviamente. Pronto? Ciao Emanuele, buongiorno.
Ciao Matteo, è un piacere conoscerti.
È un piacere mio sentire la tua voce dopo aver avuto l'onore e il piacere di raccontare la tua storia. Tra l'altro la tua storia accade in una settimana, casualmente, che abbiamo aperto con la storia di un figlio adulto, è un uomo di 60 anni adesso lui, che raccontava e che ricordava del Vespone del padre, che era falegname e che usava quel Vespone per fare un po' tutto: casa, lavoro, famiglia. Ed era una storia molto commovente, e anche la tua lo è, e c'entra un Vespone, c'entra comunque una Vespa e un papà. Dove l'hai trovata quella foto di tuo padre sul Vespone?
Allora, l'ho trovata in un vecchio album fotografico in periodo Covid, quando eravamo tutti rinchiusi nelle nostre case, e mi è venuto in mano questo album di famiglia, e guardando tra le varie foto è venuto fuori questa bella Vespa degli anni 60 e di mio padre.
Senti, hai notizie di quegli adesivi che hai piazzato? A parte che è un'idea straordinaria, cioè ti faccio i complimenti, perché davvero mi vedo questo adesivo piazzato su pali, su muri, non so dove altro l'hai piazzato. Hai notizie? Qualcuno che conosci ci è passato e ti ha mandato delle foto, li hai rivisti, insomma, sappiamo qualcosa di quegli adesivi?
Sì, sappiamo qualcosa, anche perché il viaggio in moto è stato nel 2022, due anni fa. L'anno scorso ho voluto portare la mia famiglia a vedere una parte della Norvegia, la parte sud della Norvegia, diciamo, e sono ripassato in almeno uno dei punti dove avevo lasciato l'adesivo, e quindi ho avuto modo di farmi una foto con me un anno dopo con l'adesivo, quindi qualche adesivo c'è ancora, magari non tutti, ma qualche adesivo c'è ancora.
Senti, sei pronto a ripartire, Emanuele? Hai in mente di fare un altro viaggio?
Sì, perché c'è chi ha il mal d'Africa, io in realtà ho il mal di Norvegia. Infatti quest'anno l'intenzione è quella di ripartire, partiamo in tre persone e torniamo in Norvegia, in particolar modo torniamo a Capo Nord, rifacciamo il viaggio.
Con la stessa moto?
No, la moto, io purtroppo dal lato moto sono un po' poco attendibile, perché ho la tendenza a cambiarla con una certa frequenza, quindi la moto non è più quella, è un'altra BMW, però è un'altra moto, non è okay. Quella.
Ma è sempre un GS, immagino, che sono le moto più affidabili della terra.
No, ho cambiato, sono passato una turistica, è una okay. RT, è una moto più turistica, certo. Più protettiva, più certo, stradale certo. In generale.
1200, sono quelli che hanno la retromarcia anche, se se non sbaglio.
Guarda, questa pesa talmente tanto che la retromarcia sarebbe stata veramente molto gradita, ma in realtà questa non ce l'ha.
Ok, non vado oltre, altrimenti entriamo nei tecnicismi. Senti, invece per caso hai notizie di Igor? Lo senti ancora? Che è diventato protagonista anche lui di questa storia.
Certo, anche perché, come racconta la mia storia, è nata un'amicizia importante, un'amicizia veramente è profonda, no? Con Igor ripartiamo quest'anno, andiamo proprio a Caponord, uno delle tre persone è lui,
fantastico.
L'altra è un altro mio caro amico di vecchia data che si chiama Nicola.
Ma fantastico, quindi non solo vi siete rimasti in contatto, ma è proprio una, diciamo, ci sono dei progetti insieme.
Abbiamo fatto un progetto assieme di tornare in Norvegia, perché è stato un incontro molto emozionante per entrambi. A volte non c'è la necessità di conoscerci da molto tempo per sentire davvero vicina una persona, ed è questo quello che è capitato a noi. Abbiamo, almeno parlo per me, ho riscoperto il senso un po' più profondo dell'amicizia, e quindi diciamo che è stato mantenuto il contatto e abbiamo programmato di tornare in Norvegia quest'anno.
Senti, il tuo papà non c'è più, però invece so che la tua mamma c'è ancora.
Esatto. Lei sta bene.
Lei cosa ti ha detto di questo viaggio, con gli adesivi e le foto del tuo babbo attaccate per tutta la strada verso Caponord?
Ho fatto piangere un po' tutti, non solo mia mamma, ma io ho anche un fratello più grande, una sorella più piccola, e ho fatto piangere un po' tutti, no? con questa volontà e con questo senso del viaggio, e sì, ho fatto emozionare un po' di persone.
Emanuele, ti ringrazio davvero per questa storia. A questo punto noi vogliamo sapere anche come andrà il prossimo viaggio, quindi se avrai voglia di mandarci il racconto relativo a quel viaggio lì, saremo felici di leggerlo e di raccontarlo.
Va bene, molto volentieri, non mancherò.
In bocca al lupo per tutto, a presto Emanuele.
Grazie mille, saluti.
Ciao, saluti. Sono Beach House che cantano Last Ride, cioè l'ultima corsa, l'ultimo giro. Invece, come abbiamo capito, non è stato l'ultimo giro per Emanuele, perché ne farà un altro dopo la telefonata con lui. Ora sentiamo invece la voce di Andrea Colamedici.
Quello di Emanuele è un viaggio estremamente poetico, con cui onora la figura paterna e, portandolo con sé attraverso questi sticker, questi adesivi che lascia in giro per l'Europa, fa fare al padre un ultimo viaggio, fa fare al padre quel viaggio che non ha mai davvero potuto compiere. Ed è estremamente commovente a tutti gli effetti immaginare quest'uomo che parte per un viaggio faticoso, che soffre anche dal punto di vista posturale, della stanchezza fisica, si ferma poco, lo dice più volte, perché vuole arrivare alla meta. Ma quel che conta non è soltanto compiere questo viaggio e arrivare alla fine, riuscire a raggiungere l'ultimo punto a Nordkap. Quel che conta è farlo insieme al proprio padre, e farlo grazie a questi adesivi con cui Emanuele sta dicendo a se stesso e sta onorando la figura del padre qualcosa di veramente prezioso, e cioè che la nostra vita non finisce dove finisce, che noi non siamo soltanto il frutto di una serie di vicissitudini che ci capitano, ma siamo anche quello che lasciamo nelle persone che amiamo. E l'idea che questo padre abbia potuto compiere un viaggio pur non essendoci più è davvero una delle letture più profonde e dolci che si potesse fare, e che davvero mi rende felice di aver ascoltato la storia di Emanuele.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
La cosa che più ci ha colpito del racconto del nostro ascoltatore, del racconto che ci ha mandato Emanuele, è sicuramente il fatto che nel suo lungo viaggio in moto ha pensato bene di fermarsi per attaccare quegli adesivi che con suo padre sul Vespone lungo il tragitto. Non solo, li ha anche messi a favore di Panorama, per onorare la passione di suo padre, no? Quella per le due ruote. La prossima storia ha più di un punto in comune con questa, ma al posto delle moto, delle vespe, dovete immaginare il golf. La storia viene da un podcast che si chiama Heavyweight, è un podcast che conoscete, ve ne abbiamo già parlato, prodotto da Gimlet Media, che a me adesso ha chiuso i battenti, ma al netto di tutto ciò è un podcast creato e condotto da Jonathan Goldstein, che è un autore e credo sia anche un comedian, credo sia anche un comico americano. La puntata da cui abbiamo preso la nostra storia si intitola James, è la sesta puntata della prima stagione ed è andata in onda nel novembre del 2016. State con noi. Quando era un bambino, James faceva un sacco di passeggiate con suo padre, Douglas, grande appassionato di cinema. Durante queste passeggiate, Douglas raccontava a suo figlio i suoi film preferiti. Una volta cresciuto, James ha poi cercato e guardato quei film, ma non erano così belli come gli aveva detto suo padre. Certo, visto che parliamo di Fellini, Hitchcock, Kurosawa, erano tutti capolavori, ma suo padre aveva un modo unico di raccontare quelle storie. Forse perché era lui stesso un personaggio da film, con una vita incredibile. E anche la sua morte non è stata da meno. Dal suo letto di malattia ha espresso a suo figlio il suo ultimo desiderio, che le sue ceneri fossero sparse nella buca 18 del suo campo da golf preferito. Sono passati 16 anni da quel triste momento e James non ha ancora esaudito quel desiderio. Certo, avrebbe voluto farlo però. All'inizio pensava fosse una cosa semplice, talmente semplice che ogni volta pensava ma sì, lo farò appena possibile, tanto è una cosa facile da fare, che ci vuole. Poi però più passava il tempo e più James si rendeva conto che era una richiesta tutt'altro che facile da realizzare. In più c'è anche da tenere in considerazione che, beh, c'era suo padre dentro quell'urna e non è facile separarsi da tuo padre. Per cui quell'urna aveva cambiato casa con lui almeno un paio di volte e adesso, 16 anni dopo la scomparsa di Douglas, era ancora lì, appoggiata su una nuova mensola in salotto. E adesso James si sente tremendamente in colpa, per cui ecco che matura una decisione. Il prossimo compleanno del papà esaudirà quell'ultimo bizzarro desiderio. E visto che suo padre era un grande appassionato di film di rapina, perché non organizzare il tutto in grande stile, come se fosse un vecchio film degli anni 70 con Michael Caine?
$4 million. I think we can take that over, Roger. Go! You're only supposed to blow the bloody doors off!
Obiettivo: infiltrarsi nel vecchio campo di golf di Douglas e riuscire a spargere le sue ceneri sul green della buca 18. Ostacolo: gli occhi indiscreti di una serie di anziani signori intenti a giocare a golf, sport che James non aveva mai neanche lontanamente giocato. Ah sì, certo, senza contare che spargere le ceneri di un defunto su un campo da golf è ovviamente totalmente illegale. Ma questo poco importava. Era giunto il momento di mettere insieme la squadra. James era il protagonista, l'uomo con una missione da compiere. Al suo fianco Jonathan, quello preciso che avrebbe aiutato a ideare un piano. E poi avevano bisogno di uno tosto, qualcuno che riuscisse ad essere sempre lucido anche sotto pressione, qualcuno di un acume senza precedenti. Il suo migliore amico sin dai tempi delle elementari, Howard. Se c'era un buffet, Howard era quello che non aveva paura a riempirsi il piatto non due ma addirittura tre volte. A scuola, quando veniva beccato con le mani nel sacco da una professoressa, non aveva mai ceduto o fregato gli amici. Era l'uomo giusto. Fatto che dimostrò nella prima riunione fatta per mettere a punto il piano. Il suo unico suggerimento, senza che nessuno glielo avesse chiesto, fu quello di evitare di arrivare fumati o ubriachi il giorno del colpo. «È così che la gente viene beccata», aggiunse. Fu però Jonathan a far notare al gruppo una cosa piuttosto evidente. Nessuno di loro aveva mai, proprio mai nella vita, giocato a golf. Come avrebbero fatto ad arrivare all'ultima buca di un percorso da golf senza che nessuno li notasse? Era assolutamente necessario che prendessero lezioni di golf.
Slow down, lie down, remember it's just you and me. Don't sell out, bow out, remember how this used to be. I just want you closer, is that all right? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders, lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere, but one last time, let's go.
I tre, quindi, in previsione del giorno in cui avrebbero dovuto arrivare alla 18ª buca di un campo da golf per spargere le ceneri del padre di James senza farsi arrestare, contattarono Steven, un professionista da oltre 20 anni nel mondo del golf che nel tempo libero arrotondava con qualche lezione privata. E fu proprio dopo la prima di queste lezioni che i tre presero un'altra importante decisione. Era assolutamente impossibile che da lì a 3 giorni potessero essere in grado di giocare a golf anche solo per una buca, figuriamoci per arrivare alla 18ª. Alla fine era venuta fuori una verità a cui non avevano mai pensato. Giocare a golf è difficile.
Amici sportivi, golfisti e non golfisti, benvenuti da Mario Camici ad un altro appuntamento con il grande golf. Sono di scena gli Skin Game, 8ª edizione, ancora una volta sul percorso del PGA West alla Quinta in California.
A quel punto fecero una seconda riunione in cui a ruota libera buttarono sul tavolo delle idee. Come si dice in questi casi, quando si pensa liberamente non esistono errori. Tranne forse quando la cosa più intelligente che ti viene da dire è: facciamo così, prendiamo un drone, gli attacchiamo con un sacchetto le ceneri del padre di James, lo facciamo volare sopra la 18ª buca, noi ci nascondiamo in un cespuglio e quando il drone è esattamente sopra il green, colpiamo il palloncino con un dardo sparato da una cerebottana. Ecco, tutte le idee andavano bene, ma quella era evidentemente un errore. Howard però era fatto così, era un pensatore molto libero. A quel punto, forse anche perché ormai era domenica notte, quasi lunedì mattina, cioè il giorno del colpo, i tre presero una terza decisione. Aprirono l'urna del papà di James, presero le ceneri e le distribuirono in 3 sacchetti. Il piano era molto semplice. Sarebbero andati al campo da golf, avrebbero raggiunto la buca 18 in qualche modo e avrebbero sparso le ceneri appena possibile. Avevano fatto 3 sacchetti perché se qualche golfista avesse tentato di fermarli avrebbero sempre potuto diversificare l'attacco. Era giunto il momento di mettere in atto il piano. Una volta arrivati al campo, si resero subito conto che la 18ª buca era esattamente di fronte al parcheggio. Non avrebbero dovuto percorrere tutto il campo, anzi. A quel punto, James, Howard e Jonathan, ognuno con un piccolo sacchetto in tasca, si avvicinarono alla clubhouse. Visto che era presto e in giro non c'era quasi nessuno, se non evidentemente dei vecchi abitué molto più interessati alle loro collezioni di mazze piuttosto che a 3 ragazzi vestiti molto male, decisero di entrare. James voleva vedere se c'era qualche segno del passaggio di suo padre in quel posto che gli era stato tanto caro. Douglas, maturando, era diventato un uomo molto riservato, amava ancora il cinema, ma aveva una vera passione per il golf, che non condivideva con il resto della famiglia. James si rese conto che non conosceva una parte probabilmente molto importante della vita di suo padre. Cominciò a chiedere a quei signori che incontrava se avevano mai giocato o se si ricordavano di un certo Douglas. Erano anche facilitati dal fatto che James era la fotocopia di suo padre. Al terzo tentativo trovarono un uomo che assomigliava a un Carlino francese e tra una manciata di noccioline e l'altra disse qualcosa come: «Ma certo, tu sei uguale identico a Dougie, il professore». Tuo padre era un grandissimo giocatore di golf e un uomo di una cultura sterminata. Lo chiamavamo il professore perché sapeva sempre tutto. Aveva una vera cultura enciclopedica del golf. Era sempre un piacere giocare con lui, anche se era molto riservato. Per James quello fu un momento molto speciale. Suo padre era anche il professore, qualcuno che lui non conosceva, ma che in realtà conosceva benissimo. Un uomo gentile, colto, che aveva lasciato un bel ricordo in un posto che amava moltissimo. Era esattamente come avrebbe descritto suo padre. Usciti prima di rientrare in macchina, i tre si sono avvicinati alla buca. Non c'era nessuno nei paraggi. Coperto dagli altri due, James si era abbassato, aveva fatto finta di allacciarsi una scarpa e invece aveva sparso le ceneri di suo padre in una buca. In gergo si direbbe hole in one, un colpo perfetto.
When you see me tee up, you better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I hook it to the left, I shank it to the right. I'll be looking for my ball until the dark of the night. You play 18 holes, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Andrew, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the country club pro.
Se capite un po' l'inglese, io, noi vi consigliamo davvero tantissimo di ascoltare Heavyweight, che è un podcast creato e condotto da Jonathan Goldstein, prodotto da Gimlet Media. La puntata di cui vi abbiamo raccontato questa storia, che ovviamente è molto più lunga, ci sono le voci dei protagonisti, è la sesta della prima stagione, è una puntata del 2016. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Giuseppe.
Oh no, ancora Spezia.
No, io non ne posso più.
E invece sì, regolarmente in onda con 24 Mattino per raccontare i fatti, analizzarli, commentarli.
Ma per favore, oh.
Va bene, se la mettete così per provarci quantomeno, con la rassegna stampa, le interviste e l'appuntamento con lui.
Oggi come ieri c'è sempre Paolo Mieli.
Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 alle 9, dal lunedì al venerdì, naturalmente qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo con la nostra nuova storia seriale, quella che ci è stata mandata dal nostro ascoltatore Giuseppe Gentuso. La storia ha un titolo, Angiuria, cioè l'ingiuria, che come ci ha spiegato la citazione di Sciascia che Giuseppe ha messo in testa al suo racconto, nella Sicilia di tanti anni fa, quella del 1830, l'ingiuria era una sorta di soprannome, una parola o una frase suggestiva che in qualche modo diventava l'identità più profonda di qualcuno. Questo qualcuno è Leonardo, Nardu, che in quella Sicilia lontana parte dal mare per andare a cercare fortuna nell'entroterra, per la precisione nelle Madonie. Nardu, insieme a sua moglie Ninuzza e al figlio Leonardo, si sono messi in viaggio a bordo di un carretto con tutti i loro averi. Ecco, nella puntata di ieri, grazie alle parole di Giuseppe, abbiamo raccontato dei frati da cerca e della festa che si svolgeva al santuario nella prima domenica di agosto. Una festa molto importante, anche perché erano lì che giravano le notizie importanti. Ripartiamo da qui. Cugino Vincenzo, mulattiere e veterano del pellegrinaggio, aveva una buona rete di relazioni con parenti e amici dei vari paesi madoniti e aveva raccolto la notizia che i latifondi tra le Petralie e Polizzi, intorno a Donna Legge, stavano ingrandendo la borgata di Castellana con nuove case che sarebbero state assegnate alle famiglie che si fossero presentate per lavorare, come braccianti, lì negli immensi feudi di grano e orzo di montagna. Con la prospettiva di poter poi aspirare col tempo addirittura alla mezzadria di uno o più poderi. La condizione era di presentarsi in tempo per l'aratura di fine settembre e la semina autunnale. Mancava veramente poco. Leonardo si fece ripetere due volte la notizia dal cugino e la rimuginò per un paio di giorni. Non aveva il coraggio di proporla a Nina e alle famiglie. Si trattava di un cambiamento radicale, un paese nuovo, le famiglie di origine lontane, il lavoro nuovo, una scelta quasi senza ritorno, una scommessa.
queste migrazioni a piccolo raggio, tutto sommato, per i parametri che abbiamo oggi, erano molto frequenti, perché nonostante la famosa Costituzione avesse abolito i latifondi come nome, ma di fatto i latifondi sono rimasti fino all'Unità d'Italia e anche oltre, e quindi questi latifondi avevano bisogno di una massa enorme di manodopera. Il reclutamento prevedeva proprio di offrire alloggi. Nel mio paese è ancora ben visibile l'architettura, diciamo l'urbanistica di allora, in queste vie parallele come un castrum romano, in cui da una strada si accedeva alla casa e alla stalla e dall'altra al magazzino. Nei paesi delle Madonie si vede proprio una diaspora di queste famiglie che si spostavano e andavano poi a prendere possesso di una possibilità di vita legata prevalentemente alla coltura del grano duro di montagna.
Quella notte prese coraggio, ne parlò con Nina, con l'oscurità a nascondere i dubbi nei suoi occhi. Lei lo ascoltò allattando Giuseppe, gli fece un sacco di domande e alla fine lo incoraggiò. Comprendeva quasi meglio di lui la sua inquietudine e credeva nella forza forgiata da un sincero amore. Si addormentarono abbracciati nella piccola stanzetta, quasi all'alba, sognando cosa c'era al di là delle montagne. Superato lo sconcerto dei rispettivi genitori, che non erano indifferenti alle difficoltà oggettive, presenti e future della giovane famiglia, l'energia e l'entusiasmo della coppia si riversò sui preparativi. Leonardo, tramite la rete di conoscenze del cugino Vincenzo, assunse tutte le informazioni necessarie per la nuova sistemazione e cercò di farsi prestare un carretto e una mula per il viaggio, concordando come restituirli a cose fatte.
Viaggio da Cefalù a Castellana è di circa 60 chilometri e prevede un dislivello di 1000 metri, perché il mio paese è a circa 750 metri, ma il passo di Polizzi è di 1000 metri, bisogna salirci, c'è una bella strada di montagna, quindi all'epoca una trazzera, una mulattiera, le donne cavalcavano il basto e gli uomini camminavano a piedi, ma i bambini, le masserizie richiedevano il classico carretto siciliano a due ruote, una robusta mula, preferibilmente docile, e quindi ci voleva un giorno e mezzo di cammino buono, diciamo due giorni, ecco.
Ninuzza, con l'aiuto di sua madre e sua suocera, pensò ad un primo corredo per la casa di biancheria e stoviglie, attingendo anche a quello che c'era in famiglia. Nonno Calogero, in fretta e furia, costruì un letto e una culla smontabili per gli sposi e per il nipotino, oltre ad un piccolo tavolo, due sedie, due sgabelli, una madia per impastare e una piccola dispensa. Tutto ciò che poteva stare in un carretto, al resto si sarebbe pensato nel tempo. Due settimane volarono. Ormai settembre era alle porte, bisognava presentarsi per tempo all'amministratore del feudo, prendere possesso della casetta, conoscere il vicinato e presentarsi al soprastante per iniziare il vero duro lavoro da vidrano nei campi.
Padrone del latifondo non si vedeva mai, quindi il soprastante era l'amministratore di un grande pezzo del latifondo, la persona che poi prendeva le decisioni correnti, dettava i tempi, eccetera. Quindi era una persona che di solito girava a cavallo, spesso con un paio di aiutanti, e che soprintendeva al lavoro quotidiano nei campi. Un vidrano è, tradotto villano, è proprio il livello basico del bracciante, spesso a giornata. Durante la mietitura, durante i grandi impegni, c'erano uomini che lasciavano la famiglia per mesi e giravano a rinforzare le maestranze fisse per svolgere in breve tempo, che sono la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, che andava fatta in un arco di tempo limitato per evitare che i prodotti si deteriorassero.
Don't sit alone, 'cause I got you.
Grazie mille a Giuseppe Genduso che ci racconta, ci fa raccontare la sua storia. Grazie a Federico Bernocchi, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni che fanno per intero questo programma. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Continuate ad ascoltare il nostro podcast Don't Tell My Mom sul sito di Radio 24 o sulle vostre piattaforme preferite. Lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!